E un saluto a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla puntata On Block Notes. Oggi partita un po' in ritardo, ci scusiamo per questo. Come sempre, politica, informazione, cultura, gli argomenti in ballo. Inizieremo subito con un ospite in diretta, un ospite di quelli fissi. L'ho presentato come ospite fisso, ho fatto bene, giusto?
Ma
l'ho presentato, vedremo. Ti do del lei, del voi, come se fossi una creatura ultraterrena.
Preferirei che tu mi dessi del loro.
Allora, con noi ci sono Pablo Castellani, che sono delle voci, insomma, note, apprezzate, amate per chi ha apprezzato e amato la storia della Città Aperta. È un giornalista, un videomaker e un influencer di YouTube, e oggi ci parlerà dell'amore universale. No, io volevo chiederti, ciao Pablo innanzitutto, anzi ciao Pabli, se siete più di uno.
Saluto a tutti gli ascoltatori.
Oggi volevo sentire la tua su due argomenti, uno in particolare perché mi ci hai scatenato tu nel corso delle nostre chiacchierate settimanali sul nulla. Però naturalmente non posso fare anche un passaggio su quanto sta avvenendo a Verona in questi giorni, no? In cui si parla di famiglia, la famiglia. Il valore della famiglia, il congresso della famiglia, che sembra una specie di conciliabolo oscurantista, diciamo tardo medievale, patrocinato dall'Inquisizione, invece non è così. Perché invece...
Non è così perché non è patrocinato dall'Inquisizione, ma comunque è patrocinato da. Sono usciti fior di articoli che raccontano un po' anche il traffico losco. Che losco, insomma, il traffico di denaro che finanzia questo tipo di iniziativa, poi in un momento particolare come questo, iniziativa a cui partecipano tutti quanti i membri più illuminati del nostro governo, cioè Matteo Salvini in qualità di uomo pluridivorziato e con figli sparsi, quindi rappresentante della famiglia tradizionale, Giorgia Meloni. Che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio e quindi vive nel concubinato con il suo attuale uomo, possiamo chiamarlo così, quindi anche lei è esponente della famiglia tradizionale, il senatore Pillon, che è il portavoce del disegno di legge Pillon, che insomma riporta la lancetta indietro di circa 1000 anni, e il ministro della famiglia Fontana, sul quale preferisco stendere un velo pietoso.
Ti leggo un po' di dichiarazioni che rendono, diciamo, più morbido sicuramente l'inizio di questa giornata, no? Giornata, sono 3 giorni in realtà, in una area blindata rispetto alla presenza dei giornalisti. Diciamo che per rendere tutto più tranquillo è stato dichiarato questo. Ad esempio, Massimo Gandolfini, sì. Che è uno dei, insomma, dei portavoce dei pro-life italiani. Pro-life sembra uno yogurt pro-life. Mangiate lo yogurt.
Anche essere, sì.
Comunque, l'aborto è l'omicidio di un bambino in utero. La legge 194 sarà applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelle che aiutano la maternità. Poi se la prende con la Cirinna, va bene, eccetera. Poi c'è il vescovo di Verona, ovviamente. La famiglia è l'opera d'arte di Dio, l'aborto è un omicidio, questo dice la Chiesa. Non ho nulla contro gli omosessuali, ma non hanno niente a che vedere con il concetto di famiglia. Più diplomatico viene definito il tono di Brian Brown, il presidente dell'International Organization for the Family, ex quacquero convertito al cattolicesimo, padre di 9 figli e legato ai movimenti ultradestra antiabortista statunitense, nemico dichiarato del mondo LGBT. Siamo qui per parlare in armonia dei bisogni delle famiglie in tutto il mondo, della bellezza del matrimonio, della crisi demografica. Poi c'è Zaia, il buon Zaia, che invece
governatore
del Veneto, che introduce un respiro di non ti dico di ragionevolezza, ma quanto, dice la legge 194 non si tocca, se esiste una patologia è l'omofobia, non l'omosessualità. E c'è anche
in questo panorama sembra veramente la frase di un illuminato.
Sì, sembra insomma colui il quale non lo so, fondò l'illuminismo, invece è assurdo, cioè, pensa un po'. E poi vabbè, c'è anche Forza Nuova, ovviamente. I cui militanti marceranno insieme alle famiglie nel corteo per la vita di domenica pomeriggio. Il corteo.
Guarda, io posso dire questo, in qualità di filmmaker ho partecipato alla realizzazione di una puntata per Presa Diretta, andata in onda un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, puntata a firma di Giulia Bosetti, che trattava proprio il disegno di legge Pillon. Noi diciamo abbiamo girato su e giù per l'Italia per un paio di mesi e Verona, guarda caso, è stato uno dei punti cardine dell'inchiesta di Giulia. Tra l'altro, insomma, consiglio a tutti quanti gli interessati all'argomento di recuperarla. La puntata, se non ricordo male, si chiamava Dio, Padre e Famiglia. Verona è l'epicentro, se non solo italiano, ma probabilmente anche di una certa parte di Europa, di tutta quella area culturale che fa riferimento a valori dell'ultracattolicesimo. Che spesso si innerva con i valori anche dell'ultradestra, che naturalmente è anche cattolica, e che nel territorio, nell'humus di Verona, trova sempre, per un qualche motivo a me oscuro, un particolare un terreno diciamo molto molto fertile che gli permette di proliferare. Dal consiglio comunale in su, insomma, c'è gli esponenti dell'ultracattolicesimo, antiabortista, pro-life, anti LGBT, omofobi, eccetera, sono veramente, non si contano sulle punte delle mani 10 persone. Quello che sta succedendo in questi giorni è sicuramente un segno dei tempi, insomma, cioè, abbiamo esponenti di governo che professano con estremo candore concetti che, diciamo, secondo me per una persona nata in quest'epoca sono poco meno che aberranti, ricominciando a parlare della 194, di famiglie arcobaleno come se fossero il peggior male assoluto, di omofobia, di qualsiasi cosa che vada contro apparentemente quelli che sono veramente, cioè, i diritti riconosciuti delle persone.
Tu che quindi tu hai parlato con, cioè hai sentito e visto cose, no? Come si dice, che voi umani non potete neanche immaginare.
Guarda, io,
producendo questa puntata.
Sì, assolutamente. Ti posso soltanto dire una cosa che mi è venuta in mente adesso, dici hai visto cose. Non farò i nomi, però potete tranquillamente andarveli a recuperare nella puntata. Una delle persone intervistate, un esponente di Forza Nuova di Verona, ultracattolico, eccetera, è, diciamo, noi l'abbiamo conosciuto e poi siamo andati a intervistarlo perché c'è un suo video insieme alla sua compagna. Dove si professano felicemente omofobi, antiabortisti, eccetera eccetera. La cosa interessante è che più che sembrare compagno e compagna sembrano fratello e sorella.
Sì, eh? Ma loro,
sì, sotto ogni punto di vista. Come?
Lo sanno questo oppure no?
No, io penso di no, ma quando ti rendi conto che probabilmente certi, adesso non vorrei scadere veramente nel triviale, ma ti viene il dubbio che certe persone siano effettivamente il frutto dell'amore tra consanguinei.
Madonna Pablo, tu la tocchi così piano proprio, cioè...
Vabbè, è una pratica che nelle campagne è stata portata avanti per tanti anni.
Nelle campagne, ma non solo. Beh, nelle campagne. Comunque, diciamo che, ecco, quando è esattamente secondo te che è iniziato ad avvenire tutto ciò? Cioè che da paese civile siamo diventati un posto così, diciamo, retrogrado, cioè un paese in cui piano piano vengono messi in discussione, diciamo, i diritti che dovrebbero essere ultra acquisiti, no?
Beh, non dobbiamo dimenticarci una cosa, non credo che ci sia stata una data in particolare, perché semplicemente per il fatto che questo è un paese che ha al suo interno il più antico stato rimasto in piedi nella storia, uno stato che ha quasi 2000 anni, che è chiaramente lo Stato Vaticano, e che ha dettato legge per un lungo periodo di tempo, come ben sappiamo. Prima poi dell'affermazione, no, dell'unità d'Italia, dell'indipendenza, della nascita dello Stato italiano. E questo paese, il nostro, ha sempre subito l'influenza e continua a subire l'influenza del Vaticano, paese cattolico e voti cattolici. E quindi c'è sempre stata una classe politica che ha fatto sempre riferimento, dalla Costituente veramente, ha fatto riferimento ai valori cristiano-cattolici e anche alle indicazioni che si dice nel gergo, no, della stampa di Oltretevere. Di fatto credo che a un certo punto, nell'epoca delle grandi contestazioni, ci siano stati dei momenti e dei movimenti che sono riusciti a scardinare questo meccanismo e a cominciare a proporre delle alternative moderne e illuminate per quelle che erano i concetti della morale dell'epoca, parlando di divorzio, parlando di aborto e, insomma, e via dicendo, che mano a mano sono riusciti ad implementare nel nostro sentire comune e anche nella legislazione. Purtroppo però questo deve fare sempre il paio con la bilancia, con il fatto che esiste sempre uno schieramento politico che fa riferimento a Oltretevere. Il problema forse è proprio che esiste chiaramente, mi viene in mente, per esempio, parlando dell'argomento che stai affrontando, non una di meno, che sta facendo un grandissimo lavoro di opposizione, sì, proprio anche al Congresso di Verona. Però diciamo il movimento della contestazione, forse, ecco, se tu mi dici una data, probabilmente io, come altre volte, faccio ricondurre un po' il nodo gordiano a Genova nel 2001, alla fine, insomma, di un certo tipo di movimentismo e di opposizione su vari livelli.
Non è di meno che sono che adesso a Genova, tra l'altro, perché sia sì, Genova, certo, scusami, a Verona, perché a Verona attualmente è organizzato, ringraziando il cielo, una serie di contromanifestazioni della società civile, ma veramente in questo caso civile sul serio, perché e questa secondo me è una grande responsabilità che ha il Movimento 5 Stelle. E ti spiego, dici, che cacchio c'entra il Movimento 5 Stelle? Non c'entra niente, però aver portato al governo, no, dandogli tutta questa possibilità che Salvini ha sfruttato di diventare, no, figura di riferimento egemone, quasi forza politica egemone nel paese, ha permesso lo sdoganamento proprio tout court di tutta sta roba qua. È questo che io onestamente non perdono al Movimento 5 Stelle e penso che sia da attribuire al, diciamo, 60% all'incompetenza e 40% anche un po' alla malafede. Il fatto che per andare al governo abbiano accettato il patto con il diavolo e quindi abbiano deciso di sacrificare, deciso più consapevolmente, tutte le istanze, diciamo, di sinistra, chiamiamole così per capirci, Pablo, ovviamente, che facevano parte della loro struttura, del loro progetto politico, della loro identità politica, un'identità che, superando le ideologie, doveva contenere tutto quello che era di buon senso rispetto alla vita del paese, no? Ok, diciamo che io e te facciamo un pallone ideologico, ok, ci interessa solo quello che ha buon senso, sia per la parte di destra che di sinistra. Tutta questa paccottiglia oscurantistica mi devono spiegare che tipo di utilità ha per il paese, secondo me, se non quella di tornare indietro sul fronte dei diritti, tornare indietro sul fronte della visione del mondo e creare nuove generazioni che poi, voglio dire, potrebbero ecco. Quindi io in questo ce l'ho molto con loro,
E... sicuramente questo è uno degli esempi che fa capire quanto questo governo proceda su binari paralleli, che ogni tanto però non diventano paralleli quando hanno delle convergenze su alcuni temi che incrociano gli elettorati di entrambi gli schieramenti, che in molti punti si toccano. Però ecco, sì, è proprio un tipico caso di questa dissociazione che ha questo governo. Cioè, da una parte esiste lo schieramento, insomma, tutto quello che deriva dalla parte leghista, che sponsorizza, e tutta la destra, insomma, che partecipa a un convegno del genere, che veramente definire aberrante è dire poco. Però siamo anche nell'epoca dei respingimenti, è finita la pacchia, siamo nell'epoca ormai del salvinismo più sfrenato, perché in tutto questo non siamo a conoscenza di dichiarazioni di particolare rilevanza da parte della parte del governo del Movimento 5 Stelle, qualcuno che si dissoci con forza, qualcuno che faccia opposizione. Invece non succede. L'unica volta, ecco, che Di Maio si è permesso in questi giorni di andare contro Salvini è stato proprio ieri, parlando del fatto, quando Salvini ha detto: ok, abbiamo incassato la legittima difesa, altro aspetto, altra legge che adesso bisognerà leggere bene come funziona, ma sulla carta sembra una cosa incredibile che sia passata. Una volta incassata questa, adesso regolamentiamo, rendiamo un po' più semplice l'acquisto delle armi. E lì Di Maio, diciamo, ha detto: no, vabbè, questo forse è un po' troppo, su questo noi non lo voteremo mai, una cosa del genere. Però vedi, il congresso della famiglia è un segnale, sicuramente è un segnale a un certo tipo di elettorato, ma soprattutto è un segnale anche a chi deve capire probabilmente che c'è una fronda molto forte che è pronta in caso di caduta del governo, saprà a chi dare la propria preferenza alle prossime elezioni, immagino.
Invece, prima di salutarti, voglio chiederti un commento, insomma, una battuta con te, scambiare una battuta con te anche su un altro aspetto che mi hanno... insomma, ne abbiamo parlato anche di questo, la capacità di trasformare in burla e mandare in caciara tutto che questo paese ha sempre avuto, ma la questione dei ragazzini, no, che hanno in qualche modo sventato la cittadinanza sì, la cittadinanza no, la cittadinanza forse, prima sì, poi no, cioè questa capacità di perché se da un lato io non ho visto strumentalizzazione, onestamente non ho visto strumentalizzazione da parte, diciamo così, della sinistra, tra virgolette, no? Sinistra che io chiamo...
Quale sinistra?
Esattamente, quella che non è di sinistra, cioè non mi è sembrato che il PD approfittasse di questa storia e mette in difficoltà il governo, almeno non ho letto questa sfumatura.
No? Ma magari è una di quelle volte in cui, cioè, tacere è anche un po' più dignitoso. Cioè, non è possibile mettere il cappello su ogni evento che avviene in questo paese, tanto per cominciare. Beh, non è possibile.
Che è l'unico modo in cui è l'unico modo in cui è possibile fare opposizione da chi non ha argomenti, no?
Sì, assolutamente. Ma il discorso che Salvini, tu ti riferisci naturalmente al fatto che Rami, uno dei ragazzi che hanno sventato quell'attentato potenzialmente terribile, veramente. Non aveva la cittadinanza italiana, ha dichiarato, no, che avrebbe voluto veramente la cittadinanza italiana per sé, per la propria famiglia, e quando gli è stato fatto notare questo aspetto al ministro Salvini, lui prima se ne è uscito dicendo: ah, se vuole la cittadinanza non ce lo ius soli, quindi si facesse leggere il Parlamento, una cosa che poi sui social è stata rievocata, ha fatto molto pensare alla battuta di Fassino all'epoca, di quando gli dissero: ah beh, se Grillo vuole andare a governare, si formi, si crei un suo movimento, un suo partito, si faccia eleggere e poi vediamo cosa farà. È quello che è successo, lo stiamo vivendo in questi giorni davanti ai nostri occhi. Però ritornando a Salvini, prima diciamo si è opposto anche bullizzato questo ragazzo di 11-12 anni, bullizzandolo tranquillamente sui social, prendendolo per il culo, si faccia eleggere, si crea un movimento, eccetera eccetera. Poi quando Salvini ha snasato, ha subodorato che la pancia del paese andava in un'altra direzione, perché questo è un paese che è capace di in parte anche di esultare quando succedono fatti di tragedia, tipo gli affondamenti dei barconi eccetera, c'è una parte che è capace di esultare, ma poi lo spirito anche qui cattolico di questo paese, che non si cancellerà mai purtroppo, è capace di far cambiare totalmente idea a un popolo, a una parte di un popolo, che probabilmente è la parte che interessa Salvini, e far percepire questo cambiamento di umore a Salvini è bastato per fargli cambiare idea e dichiarare: no no, ma quel ragazzo è come mio figlio, quando il giorno prima lo avrebbe serenamente accompagnato al confine, no? Lui e tutta la sua famiglia, quel ragazzo è come mio figlio, è mio figlio e quindi si merita la cittadinanza. Ora, a parte il fatto che regalare, dare come premio la cittadinanza italiana per un atto del genere è qualcosa, secondo me, è oltre il concetto di colonialismo proprio, cioè, veramente, tu hai sventato un attentato, tu adesso ti meriti di essere riconosciuto come italiano, ed è una cosa che è stata fatta un paio d'anni fa, se ricorderanno anche gli ascoltatori, in Francia, quando un ragazzo, non mi ricordo di quale paese africano di origine, viveva in Francia, comunque un irregolare, salvò dei bambini arrampicandosi su dei cornicioni di un palazzo, ne salvò uno per un incendio o qualcosa del genere, e quell'eroe venne riconosciuta la cittadinanza francese. E quindi questo è praticamente lo stesso caso. Ma la cosa più interessante di tutto il discorso è il fatto, e a tal proposito suggerisco anche un'altra lettura breve, un articolo apparso sull'Inchiesta un paio di giorni fa, dove l'autore fondamentalmente porta avanti la tesi, prendendo questo esempio, che Salvini di fatto non sia anche oltre il post ideologico, sia oggettivamente il nulla politico, perché non porta avanti a questo punto più nessun tipo di messaggio, nessun tipo di istanza, nessun tipo di niente, è soltanto una bandoliera politica, quindi è capace anche di andare contro quello in cui crede e di rinnegare se stesso alla minima occasione, se questo può servire a garantirgli sempre quel tipo di consenso che sui media e sui social è imperversa, grazie al famoso software La Bestia.
Mamma mia. Questo è, tu questo dici, è. Questo è, non potevo, lo so.
Vabbè. No, vabbè, se tu pensi che è capace, uno è capace di dire a un bambino, insomma, a un bambino che gli fa: niente più immigrati, lui fa: bravo, numero uno, a fronte, esatto, a favore di telecamere, e poi però quando la gente gli fa notare che quest'altro bambino forse qualcosa se la merita, lui è come mio figlio, cioè veramente, anche veramente la faccia come il culo di dire una frase del genere.
Donna, le parolacce in diretta.
Ma questi sono complimenti rispetto a quello che penso di quella persona.
Pablo, grazie in primis di esistere, ci sentiamo. Ho fatto un bel ringraziamento, no?
Ma
non è un bel momento questo qua, comunque, complessivamente, se tu vai a mettere in fila tutte queste considerazioni, tutti questi spunti, tutte queste riflessioni, chiacchierate, questo pur parler, non è un bel momento, perché comunque sia a Verona è in corso un qualcosa che ha anche gode della presenza di rappresentanti istituzionali e ha il cappello anche in parte, no, dello Stato in qualche modo.
Il patrocinio del governo è stato ritirato.
Sì, però se
c'era il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, se non ricordo male, ed è stato ritirato almeno quello.
Conte ha detto non sono stato invitato, per dire.
Sarebbe da capire se ci sarebbe andato a quel punto.
Non è dato saperlo. Vabbè, comunque, dai, la verità è che è tutta campagna elettorale permanente. Tutta campagna elettorale permanente. Salvini sa bene che nel momento in cui lui dovrà scrollarsi di dosso il peso dei 5 Stelle per governare da solo, avrà bisogno di tutto questa pancia del paese che è razzista, che è omofoba, che è, diciamo, oscurantista, possiamo dirlo, ignorante. C'è un sacco di gente così. E quando, appunto,
sì, ma la domanda è fino a quanto pensi di poter alzare l'asticella prima di creare qualcosa veramente di pericoloso? Cioè, quanto?
Lo so, è una buona domanda che andrebbe fatta, secondo me, qualcosa che andrebbe fatto, una domanda che andrebbe fatta rivolta a gente che, secondo me, che ha uno sguardo almeno sul medio termine. Qui invece è tutto breve termine, quindi nel breve termine va bene tutto, tanto non succede niente di pericoloso. L'importante è che noi aumentiamo il nostro consenso e il controllo della politica del paese. Poi se fra 5 anni ti ritrovi un partito d'estrema destra al 25% che se ne frega riccamente di tutti i paletti della democrazia, che ormai sono diventati degli orpelli, amen, qualcuno ci penserà.
Ma io me lo ritrovo oggi, però non tra 5 anni.
Pensa da 5 anni come è diventato. Pensa da 5 anni come è diventato. Perché sai, uno è chiaro che si pensa, se tu pensi, che ne so, al balcone di Piazza Venezia con qualcuno che bercia e dice stronzate dalla sopra, o se pensi a manipoli che fanno il passo dell'oca sul via dei Fori Imperiali, ti viene da sorridere e dici vabbè, sono altri tempi, dai, siamo andati avanti, non c'è più quel pericolo lì. Però nessuno pensa che l'oppressione, l'azzeramento della democrazia e delle libertà passa anche attraverso altri canali. Cioè non c'è bisogno di un revival iconografico degli anni 30 per finire, diciamo, in un paese in cui non c'è più la libertà di fare nulla, no? In cui la democrazia se ne va per il paese. No? Può essere semplicemente quello che vediamo oggi, soltanto che se tu dici beh, questa cosa non sono d'accordo, magari finisci in galera. Cioè, tra l'altro, ci siamo passati vicini in tante occasioni, è un attimo, no? Negli anni 70-80, in questi giorni, con la questione di Battisti si parla molto, no? con la confessione di Battisti si parla molto del fatto che adesso tutta l'attenzione è focalizzata sull'allora vedi che avevamo ragione noi, avevate torto voi, e nessuno ragiona invece che su quello che è importante, cioè un'analisi e la chiusura ragionata e metabolizzata di un periodo storico in cui anche le libertà civili furono messe in secondo piano a un certo punto, no?
Sicuramente.
Perché c'era da combattere il terrorismo. L'abbiamo visto negli Stati Uniti, no? Il Patriot Act, te lo ricordi? Che era una stretta, cioè, e poi tutto, sai, il consumismo e il capitalismo ti fanno dimenticare tutto, no? Succedono mille cose, vieni bombardato da mille input diversi, per cui ti dimentichi, però, no? Quello che disse una persona che ho incontrato, una persona che conosco, insomma, che ha vissuto, che è anziana, assolutamente lucida, ha vissuto consapevolmente gli anni della guerra, per esempio, 2 settimane fa mi ha detto una cosa, è venuto a Roma, no? Non è di Roma questo signore, ha visto, cioè è sceso dal treno, ha preso la metro, ha visto le camionette dei militari, le mitragliatrici spianate, e lui mi ha detto ma tu lo sai che quando durante la guerra, lui era ragazzino durante la seconda guerra mondiale, durante la guerra sta roba non la vedevi in giro per strada, cioè col paese in stato di guerra tu non vedevi alle fermate dei bus, quello che dei tram che c'erano ai tempi, non vedevi il camion militare con i soldati col mitra spianato. Cioè non c'era questa quotidianità dell'immagine della guerra. Adesso invece non ci stupiamo, anzi, se andiamo a prendere la metro e non vediamo il militare, diciamo, ma com'è che non ci sta? magari non tuo odio.
Sono cambiati molto anche i tempi, però è chiaro che insomma non so se questo discorso si possa applicare effettivamente.
Beh, mi colpisce la considerazione che durante una guerra
non c'era
quella caratterizzazione. Poi certo, se andavi a Termini o alle stazioni, vedevi i soldati che salivano sulle ridotte che partivano per il fronte, però capito, però sta cosa non c'era, cioè vedere i militari, cioè l'esercito, quindi l'elemento più coercitivo che lo Stato ha a sua disposizione, no? Perché va oltre il concetto di polizia, di forza pubblica, agli angoli delle strade. Comunque dai, ci siamo inerpicati su sentieri che sono molto molto faticosi dal punto di vista del ragionamento. Io ti ringrazio per il momento, ci sentiamo venerdì se vorrei esserci, e voglio che tu venerdì porti il tuo contributo che stai dando al tema della famiglia tradizionale. Vabbè, tu sei sposato, quindi stai a posto, che te frega a te.
Io sono a posto, sono a posto anche agli occhi di Santa Romana Chiesa
e di Dio in particolare,
in parte. Di Dio,
va bene, grazie, buona giornata. Ciao, ringraziamo ciao. Pablo Castellani per il suo intervento. Un po' di musica e poi è il momento di Sparlamento.
Venerdì 29 marzo, buongiorno, ben ritrovati ai nostri ascoltatori. E oggi a Radio Sparlamento non parleremo di politica, parleremo di incentivi alle imprese. Poi alla politica dedicheremo un'altra puntata accurata ed approfondita. Parleremo appunto di imprese, parleremo di incentivi e lo faremo con l'avvocato Gianni Campagna del Foro di Latina. Gianni, sei in linea?
Sì, buongiorno, sono in linea. Buongiorno a te, dottoressa Cristina Del Tutto, e buongiorno agli ascoltatori. Piacere di essere con voi.
Grazie a te per essere intervenuto. Ora, io ho chiesto a Gianni di intervenire a Radio Sparlamento oggi perché mi è capitato nelle scorse settimane di parlare con lui in varie occasioni e mi ha incuriosito un fatto, un'esperienza che Gianni ha voluto condividere con me e che io oggi voglio condividere con gli ascoltatori di Radio Sparlamento. E questa, diciamo, condivisione riguarda il credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo, che sappiamo fa parte del Piano Nazionale d'Impresa 4.0. Gianni, ci vuoi raccontare tu direttamente qual è la tua esperienza?
Sì, con piacere. Ecco, appunto, come tu giustamente dicevi, Cristina, quando ci siamo trovati a parlare di più argomenti, di argomenti che trovavamo noi interessanti, che trovavamo utili in genere per il mondo del lavoro, per il mondo economico, abbiamo affrontato anche questo discorso del credito d'imposta con particolare riguardo a quello che è il credito d'imposta in materia di ricerca e sviluppo. È un argomento di cui da un po' di tempo mi interesso, nell'ambito della mia professione d'avvocato ho avuto modo di incontrare, di conoscere, di assistere parecchie persone, fortunatamente in vari settori della professione, e quindi anche molte persone, imprenditori o aziende che avevano problemi di vario carattere, problemi di carattere economico e proprio nella gestione di impresa, problemi di carattere penale legati alla difficoltà adesso della normativa anche che riguarda le imprese e problemi anche, e poi mi sono reso conto, per quanto riguarda il reperimento e di finanziamenti alternativi rispetto a quelli usuali, ma anche di individuare quegli strumenti che potessero in qualche maniera dargli una mano a venire fuori dalla situazione di crisi economica che riguarda un po' tutta la società e quindi in particolare le imprese. E nell'ambito di questa attività ho sviluppato un po' l'amore, la passione per quello che era appunto questo credito d'imposta previsto dalla normativa statale già dal 2013 e poi ripresa più volte da vari circolari ministeriali e da varie normative, da ultimo con la legge di bilancio 2019 che ha portato altre modifiche, perché mi sono reso conto che molte imprese e anche i tecnici che lavoravano all'interno, gli ingegneri che erano appunto preposti alla progettazione e quindi a seguire i progetti anche dal punto di vista finanziario economico, usufruivano e conoscevano altri sistemi noti un po' tutti, quali i finanziamenti pubblici, forme di sovvenzione, finanziamenti agevolati o a tasso zero europei che vengono sì erogati ma caratteristiche con dimensioni e anche presupposti molto particolari e quasi sempre vengono erogati molto dopo, e non conoscevano questo ulteriore strumento che è il credito d'imposta in materia di ricerca e sviluppo, che ci siamo trovati anche perché collaboro con varie aziende, con varie società e di servizi che si occupano, che sviluppano poi tutto quello che è il dossier relativo a, appunto a questo vantaggio che lo Stato offre, quindi per poter usufruire di queste agevolazioni. E mi sono trovato anche, ci siamo trovati a contatto con delle aziende anche di grossa, aziende SPA molto strutturati e con dei bilanci piuttosto consistenti e elevati, che avevano gruppi di ingegneri che lavoravano a questi progetti e erano completamente all'oscuro di questa possibilità, poi anche perché molte volte infatti si rivolgevano a dei consulenti che vuoi per incompetenza, vuoi perché la materia non la ritenevano sufficientemente facile, assolutamente non gli erano gli strumenti.
Ecco,
e quindi è uno strumento molto utile che consente alle imprese di avere delle grosse agevolazioni fiscali.
Ecco Gianni, scusa se ti interrompo. Volevo chiederti, ma come mai queste aziende non sanno che possono usufruire di un credito d'imposta così rilevante, poi tra l'altro, che c'è da anche parecchi anni? Che questa è la domanda che ti feci all'epoca.
Questa è una domanda che mi sono posto anch'io dall'inizio e nel tempo poi sono riuscito a dargli delle risposte che poi possono essere solo parziali, diciamo. Sicuramente io penso, perché come in molti settori, e questo è anche uno dei motivi per cui te insomma fai queste trasmissioni che devono arrivare e arrivano ai cittadini, indipendentemente se si tratta di imprenditori, di chi si tratta, o di semplici cittadini o lavoratori, è che la disinformazione, quindi la mancanza di informazione, molte volte anche in materia, sai bene, anche in materia di finanziamenti, sovvenzioni, contributi alla comunità europea, e molte aziende italiane non l'hanno richiesto, non l'hanno poi usufruito, per cui sono stati per legge dalla comunità europea assegnati ad altri stati. Così succede anche in questo settore, in cui molti anche professionisti che assistono le imprese, siano essi commercialisti, fiscalisti o meno, non si documentano su questo argomento o comunque pensano di non essere in grado o non sono in grado di poi di gestire la cosa, per cui le aziende ne sono all'oscuro. Io ritengo invece che sia utile dare un'informazione, perché poi molte aziende, anche piccole, possono beneficiarne perché fanno ricerca e sviluppo al loro interno spesso senza saperlo.
Ecco, questa è una cosa che mi aveva colpito, cioè un'impresa non sa che sta facendo ricerca e sviluppo. Ci puoi fare un esempio pratico, così almeno anche chi ci ascolta lo capisce?
Sì. Sì, ad esempio quando si parla di ricerca e sviluppo, non si, anche se competente il Ministero della Ricerca e Sviluppo, quindi diciamo sicuramente parliamo di qualcosa di nuovo, di innovativo, non si deve però intendere la ricerca come ricerca universitaria o come ricerca necessariamente di qualcosa di scientifico, di un prodotto, ma tutto ciò che all'interno dell'azienda, di un'azienda, viene fatto per incrementare l'azienda e per apportare dei benefici per la crescita della stessa, che tendano a una ricerca del materiale, a un miglioramento del processo tecnologico, a una rigenerizzazione che serve per migliorare la produttività, e va intesa come ricerca e sviluppo dell'azienda, facendo appunto un minimo di ricerca che tende appunto alla crescita della stessa, non solo in termini economico o di produttività, ma anche di modalità di lavorazione, di distribuzione, di celerità nei lavori.
Ci puoi fare un esempio pratico di un'azienda che ti è capitato di trattare, che non sapeva appunto che quello che stava facendo rientrava nella ricerca e sviluppo?
Sì, ad esempio un'azienda con cui ci è capitato di relazionarci, è un'azienda tra l'altro di Roma, piccolina, medio piccola, e che una mia collega mi aveva, diciamo, in qualche maniera segnalato, perché ne parlavamo e erano dei suoi amici, e loro producevano praticamente degli impacchi, delle buste che servivano per confezionare degli alimenti, un equivalente di una piadina, non ricordo adesso come lo chiamano loro, e che andava sul mercato e lo confezionavano per parecchie aziende che lo producevano, e non era un vero e proprio sottovuoto, ma comunque garantiva una durata piuttosto lunga, conservandola in frigo in un certo modo. Si era verificato varie volte che sviluppassero delle muffe, e loro hanno apportato delle modifiche, quindi hanno fatto un minimo di studio apportando delle modifiche a questo materiale, al modo di confezionarlo, ottenendo un risultato, e loro hanno potuto usufruire appunto di questo beneficio di ricerca e sviluppo, perché comunque hanno dovuto fare uno studio per fare questi cambiamenti, e quindi sono arrivati a un prodotto che è diverso da quello originario, da quello che era sul mercato, ma anche da quello che loro producevano.
E loro non sapevano che questo
non sapevano che ci fosse questa possibilità, anzi molte volte ci troviamo, quando l'azienda non lo sa, la difficoltà è anche quando ci relazioniamo con i loro professionisti, perché poi l'impresario, fra le varie cose, diciamo, l'obiettivo principale è l'utile. Insomma, bisogna essere obiettivi, cioè l'azienda si regge sull'utile, quindi necessariamente deve produrre e deve avere un margine di guadagno, però l'utile molte volte non viene solo dal guadagno, cioè da ciò che uno realizza dalle vendite, ma anche dal risparmio, quindi, e in questo caso c'è, adesso quando vorrai lo illustrerò un pochetto meglio, c'è questa possibilità che lo Stato dà di recuperare sotto forma, chiamiamo, di detassazione, insomma, dai capitali.
Sì, spieghiamolo un attimo meglio in che cosa consiste poi questo, questo credito d'imposta.
Sì, allora praticamente la normativa consente alle aziende che hanno investito nell'anno almeno 30.000 euro in ricerca e sviluppo, quindi che hanno fatto, come dicevo, un processo di produzione nuovo, che hanno lavorato a un progetto nuovo, che hanno innovato in qualche maniera il loro processo produttivo o per arrivare a un nuovo prodotto, appunto, dicevo, per una maggiore efficientizzazione dell'azienda, e può, una volta che questa attività che è stata svolta viene certificata da un revisore dei conti o comunque sia da una società accreditata presso il Ministero, perché occorre comunque, perché va tutto un dossier, anche se poi la certificazione fiscale è sufficiente un revisore dei conti. Una volta che questo lavoro viene svolto, presentando il dossier appunto certificato alla società accreditata al Ministero e poi all'Agenzia delle Entrate, inviando l'F24 relativo e la dichiarazione che praticamente si può usufruire di questo credito d'imposta, nel primo anno d'imposta successivo, quindi nell'anno successivo normalmente, è possibile recuperare, quindi detrarre fiscalmente normalmente il 50%, in alcuni casi per alcune spese il 25% di quello che si è speso. Quindi faccio un esempio molto semplice, con somme abbastanza semplici e lineari. Un'azienda che in un anno ha investito 100.000 euro, e ce ne sono tantissime, anche con molto di più, 100.000 euro in ricerca e sviluppo, e inteso ho investito non solo nell'acquisto dei macchinari, ma soprattutto con il personale, tecnici, professionisti o lavoratori che si sono dedicati a questi progetti, hanno la possibilità, appunto facendo questo documento, conteggiando le ore di lavoro e tutto quanto, facendo un calcolo particolare, ciò che hanno speso, in questo caso hanno speso 100.000 euro, di recuperare fino al 50%, quindi 50.000 euro, dall'anno successivo sotto forma di imposte, nel senso che negli F24 che normalmente si utilizzano, quindi quando si effettuano i pagamenti, che adesso sono telematici per legge, i loro consulenti, commercialisti, direttamente in un modo, in un rigo particolare di dichiarazione redditi, di questo se non sono più i tecnici, però i commercialisti, sì. Vanno a dichiarare che questa azienda deve pagare 20.000 euro di tasse, perché sono dovute ad esempio per l'INPS, per INAIL, per IRPEF, però porta in compensazione 100.000 euro, per cui 20.000 euro oggi li pago, non li pago, quindi porto in compensazione zero, è la risultanza, e ho ancora 80.000 euro da recuperare, che se non vengono recuperati nell'anno possono essere recuperati anche negli anni successivi.
Ma vale soltanto, quindi, per l'anno in corso o anche per gli anni precedenti? Essendo una norma
La cosa, esatto, la cosa importante che poi con te dicevamo nell'altro, quando ci siamo incontrati e adesso non ne stavo parlando, è che praticamente è anche retroattiva, perché dal 2014 si possono andare a recuperare anche gli investimenti fatti in tale settore dal 2014 in poi.
Quindi vale anche per chi l'ha fatto negli anni precedenti e magari adesso non lo fa più.
Esatto, molti l'hanno fatto senza saperlo, ma non solo, ma molte aziende in maniera, diciamo, intelligente possono anche oggi decidere di incrementare e di dedicarsi di più alla ricerca e sviluppo, perché hanno intenzione di ampliarsi, sapendo che avranno un finanziamento, una sorta di finanziamento, perché praticamente è un'agevolazione fiscale, una grossa agevolazione fiscale. Non solo, ma la cosa importante che volevo dire è che praticamente questo entra nei loro bilanci come utile non imponibile, quindi praticamente non è un ricavo che poi è già detassato, quindi quel 50% loro recuperano, e addirittura per ora la legge non lo consente, però ci sono vari progetti di legge, comunque vari lavori parlamentari in tal senso, che vorrebbero addirittura renderlo, come in altri stati e in altri casi, cedibile, il credito cedibile alle banche o a terze persone, come avviene per altre forme di crediti d'imposta diversi. Quindi significa che un'azienda che ha difficoltà economiche o comunque si porta con una liquidità di 100.000 euro anziché con un bilancio a zero,
che non è,
quindi
poco.
È anche più facile avere dei mutui o altri finanziamenti.
Ecco, se un'azienda adesso, dopo averci ascoltato, gli dovesse venire il dubbio e dire ma chissà, forse anche la mia attività rientra in quest'ambito del credito d'imposta, cosa dovrebbe fare? Cioè,
cosa
quali sono
dovrebbe
i
fare,
passaggi?
Intendi come materialmente o come dovrebbe organizzarsi?
Se io sono un imprenditore che ho un dubbio sul se rientro o meno in questo credito d'imposta, a chi lo devo chiedere?
Sì, se vuole io sono a disposizione, come sai, se vuole può contattarmi, se non si è già rivolto ad altri professionisti, può contattarmi sia telefonicamente con email, così intanto potremmo avere un primo incontro, un primo colloquio, che io questi colloqui li svolgo in forma completamente gratuita, perché è una consulenza, è un'attività conoscitiva. Dopodiché, se si capisce da questo primo colloquio che i presupposti almeno teoricamente ci sono, allora poi ci si organizza e va fatto uno studio, nel senso vanno acquisita la documentazione, cioè un colloquio un po' più approfondito, e da là si parte per dopo pochi giorni già acquisita la documentazione siamo in grado di dirvi se ci rientra con certezza e la documentazione ulteriore che ci serve, e poi i tempi dipende da noi, ma soprattutto da loro, dall'efficienza che hanno nell'ambito dell'organizzazione per metterci a disposizione ciò che serve.
È complicata questa documentazione?
Perché no, io ho visto, non è complicata.
Perché ho visto che dal ministero che si può anche presentare, diciamo, in maniera autonoma, il che penso che non lo faccia quasi nessuno, però in realtà diciamo mi è sembrato di capire che non è proprio così semplice la documentazione.
Non è proprio semplice, non è così complessa per società che se ne occupano in maniera professionale e organizzata, non è così complessa. La maggior parte dei consulenti, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, ragionieri, molti non lo conoscono, molti non se ne occupano, perché è semplice la spedizione di tutti i modelli, di tutto, anche l'individuazione della procedura, ma occorre una competenza e un'organizzazione per poter bene vagliare quali sono le spese che poi possono essere, diciamo, con termini proprio deducibili, e quelle che ci possono rientrare quali al 50, quali al 25%, perché poi va fatta una comunicazione, va poi a campione l'Agenzia delle Entrate, come succede quando uno fa una normale dichiarazione redditi, può andare a controllare se il mutuo si poteva dedurre, se le spese sono state realmente effettuate. Quindi è importante che venga fatto da chi ha esperienza, sia per quantitativo di cose fatte, sia perché alle spalle, ad esempio, le aziende con cui lavoro, le società di consulenza, hanno un comitato scientifico e un paio hanno anche un professore universitario che insegna ricerca e sviluppo.
Quindi il rischio di presentare una documentazione errata o magari che non è completa?
Sì, c'è quel rischio che poi viene presentata, anche se di fatto può essere non rigettata o essere non esclusa, però poi c'è il rischio che dopo, con un controllo sommario, con un controllo fiscale, c'è il rischio di dover restituire il beneficio che si è preso, con eventuali interessi, se non addirittura sanzioni. Quindi, diciamo, i rischi sono bassi, però penso che sia qualcosa in cui bisogna essere assistiti da chi lo fa professionalmente da un po' di tempo.
Perfetto, Gianni, noi abbiamo terminato il nostro tempo, io ti ringrazio. Speriamo che chi ci sta ascoltando possa aver tratto un vantaggio da questa informazione. Quindi, nel caso un imprenditore avesse un dubbio se la sua impresa rientri o meno in questo credito d'imposta, lo possiamo dire che può contattarti a titolo gratuito per vedere se ci sono le condizioni.
Sì. Mi può contattare, con piacere, puoi lasciare la mia mail che già hai, però
campagnagianni@libero.it,
anche il mio recapito telefonico, però consiglio, mi possono contattare tranquillamente anche telefonicamente, diciamo che poi dopo essere anticipati oppure dopo seguiti da una mail è sempre meglio, perché consente di visualizzare meglio le cose, però coloro che sono interessati possono anche contattarmi telefonicamente.
Perfetto.
Con molto piacere. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare te e i radioascoltatori, e spero che questo mio breve intervento, volutamente sintetico e non tecnico, abbia consentito a chi ci ascolta di avere un pochetto l'idea un po' più chiare, o almeno di conoscere sommariamente uno strumento che secondo me è molto utile e che può aiutare veramente delle imprese, a volte anche a risollevarsi.
Questo è il motivo per cui a Radio Sparlamento spesso facciamo questo tipo di puntate, tralasciando un po' la politica, no? Ma dando delle informazioni che possono nella vita reale essere utili. Quindi grazie Gianni, grazie ai nostri ascoltatori, e ci risentiamo presto alla prossima puntata di Radio Sparlamento. Buon fine settimana a tutti, grazie, ciao.
Grazie anche a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, ciao, ciao.
Stand next to your fire.
Abbiamo sentito anche la rubrica Sparlamento, tema anche molto interessante. Sparlamento naturalmente tornerà la prossima settimana, molte le novità la prossima settimana all'interno di Block Notes. Riprenderemo con le due rubriche, quelle tra virgolette storiche, cioè Prete a Parler con Cristina Guarnieri, cultura, letteratura, libri, le parole necessarie per sopravvivere al mondo e alla comunicazione in cui viviamo. Riprenderemo con Federica Iezzi le corrispondenze da in giro per il mondo, dove lei va noi la seguiamo, e naturalmente il tema è principalmente migrazioni, diritti e cronaca da paesi e zone di grande crisi e criticità. E poi c'è la novità che avevamo annunciato, la rubrica Black Notes con Giovanna D e con Giovanna Montalbano, in cui attraverso la musica black parleremo di migrazione e diritti, anche qui però con un taglio particolare, una rubrica diciamo di ricostruzione storica, di approfondimento, di contestualizzazione col presente attraverso la musica. È veramente qualcosa di molto molto bello. Insomma, con il mese di aprile torniamo a pieno regime, insomma questo ultimo mese e mezzo per questioni diciamo sia personali che logistiche è stato un po' difficoltoso, ce ne scusiamo, me ne scuso in prima persona per questo, ma siamo in grado di riproporre il meglio di noi, il meglio di Block Notes. Questa sera, per chi ne ha voglia, il sottoscritto nella sua diciamo versione più da musicista sarà impegnato sul palco sul palco dell'auditorium con il progetto Intermedi Sciamani. Chi è a Roma e non ha nulla da fare può venire ad ascoltare la presentazione del disco La Prima Veramente. Per quello che riguarda Block Notes torniamo, quindi chiudiamo un po' prima per motivi anche qui logistici, vi lasciamo con un disco, l'ascolto completo di un disco che in questo ultimo periodo mi ha accompagnato e mi ha aiutato molto a attraversare un periodo un po' complicato, che è il disco di Filippo Gatti, che è stato anche ospite di un bellissimo Living Room qui da Città Aperta, e poi dopo il palinsesto di Radio Città Aperta per questo venerdì 29 marzo. Grazie a tutti, Block Notes vi saluta, ci risentiamo venerdì prossimo alle 12.
Per il diritto di sbagliare, per il diritto di comprare in cambio della libertà. Stiamo aspettando un uragano, un terremoto, un'emozione, lo scivolo per l'aldilà. E se nessuno è più colpevole di me, e tutti gli altri non lo sono meno, il padre ci perdonerà. Lasciamo il mondo agli animali, che non conoscono la noia, e sai perché? Perché nessuno vuole più soffrire, e tutti i buoni sono morti, a parte te.
Finanzieri sono